Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R che vi parla Strato Baldi. Oggi è martedì 27 agosto. Andiamo avanti con la nostra programmazione. A questo punto noi, sapete, abbiamo l'appuntamento con i siti web. Partiamo sempre dal sito web di Radio R. Ci sono due o tre cosettine da leggere e commentare insieme, e precisamente la prima riguarda la isola, no, l'isola, la nuova viabilità. Ecco, nuova viabilità che parte il lunedì 2 settembre. Doveva partire subito all'indomani della vittoria di Pepa, perché questa era una delle priorità, diciamo così, delle promesse prioritarie annunciate in campagna elettorale da Pepa. Se fossi sindaco, cioè se divenissi sindaco, io farei subito questo e questo e questo. Beh, ci ha pensato un attimo 2 mesi, ma no, perché l'estate non è che porta consiglio. Era un momento in cui bisognava ferie, c'era da stabilire alcune cosettine. Sapete che il sistema burocratico rallenta un po' tutto, purtroppo, in Italia, al punto che poi ci stiamo dando sempre la mazzata sui piedi per conto nostro, perché non vogliamo, pur essendo ben coscienti della presenza di questo mostro che è la burocrazia, non facciamo nulla per abbatterlo, sconfiggerlo, no? Disintegrarlo, annullarlo, ucciderlo, renderlo innocuo. No, non facciamo niente, lo lasciamo lì. Lasciamo lì sopravvivere. Dopo ce la prendiamo con lui, no? Dice: ma siamo burocratico, sapete, la lentezza per cui siamo riusciti in tempi ragionevoli a darvi questo servizio, però adesso siamo riusciti, dopo 150 anni, a garantirvelo. Ecco, questo è il sistema burocratico in Italia, perché siamo degli quacquaraquà, quacquaraquà ancora peggio forse, degli omincoli. Andiamo a dare un'occhiata a questa viabilità nuova, che poi consiste semplicemente in una viabilità che già esisteva 2 anni fa, tanto che Google Maps, navigatore satellitare di Google, quello che ci guida generalmente con i nostri telefonini, che ci digitano una destinazione e ti dicono il percorso più veloce e più tranquillo da fare, in quale tempo lo fai, stabilendo persino il minuto in cui arrivi, e generalmente ci azzeccano, a meno che appunto poi tu non rispetti i limiti di velocità, e allora puoi anche anticipare l'arrivo di un quarto d'ora, 20 minuti su lunghi tragitti. Oppure ti capita un inconveniente durante il tragitto, un incidente, per dire, che ti blocca e ti fa fermare per mezz'ora, tre quarti, un'ora, un'ora e mezzo, e quindi ritardi l'arrivo. Però, detto questo, che non c'entra niente, andiamo invece a dare un'occhiata a quello che è la nuova viabilità dal 2 settembre. Diciamo, è quella vecchia, cioè si parte da Corso Persiani, si va in piazza Giacomo Leopardi, si prosegue direttamente in via Cavour, via Calcagni, via Roma, via Montemorello, per uscire quindi o attraverso Porta Nova o attraverso appunto il quartiere di Montemorello, giù verso via Cappuccini, cioè in poche parole via Trento, qual è la prima via sotto l'ospedale. In poche parole, è un lungo percorso durante il quale si può deviare e quindi uscire dal centro storico, perché questo ce lo permette sia Porta San Domenico, sia Porta Pesa, e via anche quindi Porta Nova. E questo per quanto riguarda la nuova viabilità. Ieri già i vigili urbani andavano in giro per vedere come mettere i nuovi segnali stradali. C'è nell'ordinanza di questa nuova viabilità, così ci sono alcuni passi che fanno un pochettino sorridere. Uno è questo, siccome quando ci sarà mercato il sabato, questa viabilità, naturalmente il centro storico è completamente, quindi chiuso. E coloro che devono uscire prima lo facevano, per chi capita sempre in via Morucini, con la vecchia viabilità, percorrendo contromano quel tratto di strada di via Calcagni, che appunto un breve tratto di 50 metri per poter continuare poi per via Roma. E adesso con la nuova viabilità chi entra a Porta Marina e deve andare in via Morucini, che fa? Va contromano e nello stesso tempo fa quel tratto di strada di 50 metri per immettersi in via appunto Morucini, quando c'è mercato, perché quando non c'è mercato dovresti andare, fare tutto il giro, arrivare sino a via Primo Luglio e venire su per poterti immettere nella tua via Morucini, dove magari appunto tu risiedi, come il caso del sottoscritto. Ma non ci sono soltanto io in via Morucini, ci sono parecchie famiglie oggi. Ai carabinieri è consentito anche quando non c'è mercato, un tratto di strada contromano da Porta Marina sino alla caserma, sempre quei 50 metri di via Calcagni. E questo un pochettino è quello che dice l'ordinanza, lo sa che questo avviene normalmente e questo lo mette nero su bianco, ne prende atto, no, senza fare finta di niente, come dire, intanto se lo fa fischiettiamo, no, lo sappiamo che vengono violate certe norme, oppure però dando loro noi il consenso diamo la possibilità che queste norme siano in qualche maniera violate o comunque abbiano delle eccezioni più che essere violate. Andiamo avanti perché dopo la viabilità abbiamo anche gli spettacoli estivi, uno che si rinnova ogni anno di successo è quello legato alla corrida, e anche quest'anno ugualmente più di 1000 persone in piazza Giacomo Leopardi. Perché a dispetto di tanti coloro che con la buzzetta sotto il naso dicono ma la corrida, ma che festa è? Sì, la corrida è quella festa popolare che piace tanto alla gente, tanto che ci sono anche moltissimi concorrenti che vengono da fuori provincia, addirittura alcuni da fuori regione, per partecipare a questo evento che non se ne vedono altri nella regione Marche durante il periodo estivo, così come viene organizzata a Recanati, famosa corrida di Corrado, no, che riceve sempre un sacco di simpatia, applausi e attestati. Chi ha vinto la corrida quest'anno? Ha vinto un trio, il trio Leopardian Siberiano, è detto così perché è composto da una siberiana che si chiama Inna Bravova e da due recanatesi, Stefania Cingolani e Sandro Stacchiotti. Hanno cantato Spunta la luna dal monte, una canzone che voi ricordate appunto, sapete che è di Pierangelo Bertoli. Non vi sto a dire chi sono poi gli altri vincitori, secondo, il terzo, il quarto e il quinto, ve lo leggete sul sito di Radio R, a partecipare alla consegna dei premi c'erano anche alcuni amministratori comunali, fra cui il vice sindaco Roberto Bartomeoli e l'assessore Maurizio Paoletti, perché lo vedo qui in foto sul palco. E andiamo a vedere ancora da Porto Recanati, sempre un successo, il trofeo Giorgio Giorgetti. È arrivato alla sesta edizione, ma quest'anno c'ha qualche cosa di più questo trofeo rispetto agli altri anni. Ha visto la partecipazione di ben 38 imbarcazioni, dicono che non si era mai vista una partecipazione a questo trofeo di tante imbarcazioni, tanto che è stato fatto rientrare, inserito nel calendario regionale FIV, quale prova appunto il campionato zonale classe 420. E anche qui potete trovare tutte le notizie che possono essere utili a questo trofeo. Il comunicato è lungo, minuzioso, analitico, vi dice che quale imbarcazione hanno partecipato, chi è arrivato primo e così via, chi si è ben piazzato e così via discorrendo. Adesso abbiamo anche un incidente che si è verificato a Montelupone. Due auto si sono scontrate, quattro le persone a bordo di queste due auto, ma soltanto due, grazie a Dio, diciamo, no, sono finite in ospedale perché le altre due non hanno avuto conseguenze. Comunque ci sono arrivate con un codice di media gravità, quindi un codice neanche giallo, fra il giallo e il verde, quindi niente di che. Comunque un'auto, forse questo è il danno più grosso, è andata a fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno spento tutto, hanno messo in sicurezza l'aria e tutto è stato risolto nel giro di poco tempo. Comunque l'incidente è avvenuto ieri verso l'ora di mezzogiorno, quindi l'ora di pranzo. Questo ancora sempre sul sito di Radio R. Vi do adesso invece alcune notizie che possiamo trovare su cronache, vi leggo anzi alcune notizie che possiamo trovare su cronache maceratesi. Su cronache maceratesi da Civitanova dice: non gli dà da bere, il ristoratore è stato aggredito, mi ha spaccato un bicchiere in faccia. Termina alta tensione avanti di ieri, dopo la mezzanotte al Marinero, vittima il titolare Vincenzo Vallesi, che è rimasto ferito sopra l'occhio ed è stato curato in ospedale. Sul posto è arrivata la polizia, molto ovviamente quello che poi ha reagito era già abbastanza alticcio, ecco perché non gli aveva dato un altro bicchiere. Chiedo un bicchiere da bere, ricevo un no, spacco un bicchiere in testa al titolare del locale. È successo la notte scorsa, Marinero, l'avevamo già detto. Vediamo, dice: era mezzanotte passata e Vincenzo Vallesi, proprietario del ristorante, si apprestava a chiudere il locale. Stavo parlando con due ragazze, erano rimasti gli ultimi clienti, ma ormai avevano chiuso. Spiega Vallesi: è arrivato quest'uomo sulla cinquantina, civitanovese, visibilmente ubriaco, che voleva ancora da bere. Io mi sono rifiutato perché era passato il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche. Ha iniziato a prendermi a male parole e io, intuendo che la situazione poteva finire male, ho iniziato a riportare all'interno i bicchieri che erano sparsi sui tavoli. Ma ne è però rimasto uno vuoto sul tavolo e l'uomo di scatto lo ha preso e me lo ha spaccato in testa. Per fortuna Vallesi ha riportato soltanto un profondo taglio vicino all'occhio, ma le conseguenze potevano essere ben maggiori. Con l'aiuto di alcune persone che io conoscevo, l'abbiamo immobilizzato in attesa che arrivasse la polizia. E poi io sono andato al pronto soccorso per le cure. L'aggressore è stato denunciato. Ora, bravo questo gestore per due motivi. Il primo, perché era passata l'orario per la somministrazione degli alcolici. Il secondo, perché vedendolo visibilmente ubriaco gli ha rifiutato da bere. Sapendo che per una persona alticcia cui rifiuti da bere puoi aspettarsi qualsiasi reazione, come è arrivata questa reazione. Soltanto che di queste attenzioni, di questo comportamento, il potere, no, l'amministrazione della giustizia, i controlli, no, dimenticano facilmente, perché poi magari si ritroverà questo povero Vallesi un giorno ad avere la visita dei NAS, che soltanto perché magari non avrà esposto l'orario di apertura del locale gli applicano anche una multa di 1.000 euro. Perché succede questo? Cioè, non vale la pena comportarsi da buon cittadino, rispettare le regole più elementari, capire magari che non è che si fa il bene solo del proprio locale e della propria quindi correttezza gestionale nel rifiutare da bere dopo una certa ora, ma si fa anche un, diciamo così, un gesto utile per quel povero disgraziato già ubriaco che avrebbe ancor più accelerato i giri delle proprie rondelline cerebrali con un altro bicchiere di vino. Però questo viene dimenticato al potere, non gliene fregano niente di come lavorano i gestori, dei sacrifici che fanno, dei pericoli che incorrono. Vanno a vedere se in cucina avete lasciato lo straccio fuori posto, per cui igienicamente vi beccate, non siete a posto e vi beccate una multa. E questo succede, capito? Questo succede. Andiamo a dare un'occhiata, vediamo. Festival del folklore, ospiti dirottati a Treia, interessa solo Gigi D'Alessio allo Sferisterio, dice. a fondo del capogruppo Demme Narciso Ricotta sulla scelta dell'amministrazione di lasciare che ad ospitare i gruppi provenienti da tutto il mondo fosse il comune di Treia. A questo aggiungiamo il dimezzamento del contributo e la pressione per spostare lo spettacolo alla terrazza dei popoli. Per quanto riguarda il Festival del Folklore, c'è questa polemica a cui non voglio dare più di tanto peso. Invece andiamo a vedere, per l'Università di Macerata ci sono boom di iscrizioni, più il 15% rispetto a un anno fa, attrae per offerta didattica e agevolazioni, e va bene, siamo contenti. Allora pensateci poi la prossima volta, dal contro all'Università di Macerata, pensioni, affitto case troppo onerose. Vedete che alla fine gli studenti si iscrivono a Macerata perché trovano un ambiente più confortevole e meno caro rispetto anche agli altri centri universitari d'Italia. Nonni e genitori, e qui siamo ad Ancona, su Cronache di Ancona, nonni e genitori si scordano il figlio al mare, rintracciato dalla polizia. Ma come fa a scordare suo figlio al mare? Il piccolo si è rivolto ai titolari di un negozio per poter fare una telefonata e avvisare i parenti. Ma come si fa? No, non ci credo. No, c'è qualche cosa che non ce la raccontate giusta. Dice, nel pomeriggio i poliziotti di ieri naturalmente sono intervenuti in un negozio di Viale della Vittoria a seguito di una richiesta da parte dei proprietari che avevano notato un bambino preoccupato che chiedeva di fare una telefonata spiegando di essersi perso e di non riuscire a mettersi in contatto con il padre. Arrivata sul posto una volante, il piccolo ha spiegato agli agenti di essere stato al mare con i genitori e con i nonni, che al momento di andare via diceva al suo papà che sarebbe salito nell'auto dei nonni. Tuttavia, mentre i genitori partivano convinti del fatto che il ragazzino fosse con i nonni, questo non si accorgeva che anche i nonni nel frattempo erano andati via. I poliziotti hanno tranquillizzato il ragazzino spiegandogli che avrebbero presto rintracciato i genitori, e vabbè, allora si spiega un po' tutto. Quindi i genitori erano convinti che stava con i nonni perché il ragazzino ha detto vado con i nonni, e è rimasto a piedi, anzi che è stato abbastanza sveglio per cercare di trovare il modo di rintracciare i genitori. Quindi niente abbandono, niente, no, detto così veramente il titolo pare che un po' troppo. Nonni e genitori si scordano il figlio al mare, non è vero, cioè è un titolo cattivo sotto certi aspetti, un titolo cattivo, e sicuramente sia i nonni che i genitori non avranno gradito questo modo di presentare il fatto, che poi dopo lo chiariscono nel corso dell'articolo. Quindi perché fanno questi titoli di merda? Perché? Ma chef in lutto, muore a 54 anni Stefano Serrani, fategli l'autopsia. Mi raccomando, fatevi l'autopsia. La tragedia è avvenuta durante il campeggio a Senigallia, il funerale si svolgerà al Sacro Cuore, siamo sempre ad Ancona. Fatevi l'autopsia, vedete per quale motivo sia morto. È morto. E infine a Senigallia rischia di annegare in piscina, soccorso un bimbo di 3 anni. Sul posto sono intervenute l'automedica della Croce Gialla di Falconara e l'ambulanza. Successivo al trasferimento in codice rosso al Salesi. Comunque il bimbo non correrebbe pericolo di vita. Tanti auguri di pronta guarigione, di rientro a casa ad abbracciare i genitori. Grazie a tutti, una buona giornata da parte di Stereo Dubaldi. Alle 10.30 sarete in mia compagnia per il filo diretto. Ciao, ciao, ciao.